Stasera abbiamo la mitzvah di cercare il chametz in casa, quindi per prepararci un attimo prima abbiamo pensato di anticipare un po' i tempi. Ci sono un po' di cose da fare. Ho appena ricevuto un WhatsApp con la lista di cose da fare domani. Allora, ve la leggo. Bisogna svuotare l'aspirapolvere, bisogna pulire la scopa, pulire la macchina, pulire dove si tiene il cibo, se uno ha uno sgabuzzino. Vabbè, questo immagino l'abbiate già fatto.
Il cestino della bicicletta. Esatto,
Per chi ha la bicicletta?
io adesso infatti mi sento così, ma mi avvio a fare la spesa in bicicletta. Sento però.
Allora devi
Grazie.
vendere il chametz della bicicletta.
Non c'è, vado a comprare patate e cipolle, è già tutto fatto.
Sì, allora
Grazie.
la vendita del Hametz bisogna farla chiaramente entro le 11:30 di domani. Si può fare online, si può fare con il Rav, meglio farla online. Ricordiamo che i primogeniti hanno il divieto di mangiare domani, fin tanto che non abbiano partecipato a un Sium, a un completamento di una Masechet e quindi possono poi approfittare e mangiare in quello che viene offerto, con quello che viene offerto. È una facilitazione per i Bechorim, per i primogeniti, perché è la vigilia di Pesach, nonostante che, lo dico così, ci sono delle persone che comunque sia digiunano la vigilia di Pesach, per due motivi. Il primo motivo è perché la Matzah va consumata con appetito, e quindi c'è chi digiunava per questo motivo. Il secondo motivo è che il decreto di Aman dello sterminio del popolo ebraico era proprio il 14. È stato fissato il 14 di Nisan, e quindi quel giorno è stato il giorno in cui Esther ha iniziato a digiunare con tutto il popolo. Un attimino. Allora, la mattina c'è dopo Baruch Shamar nella tefilah si salta un mismor, un piccolo mismor, per chi se lo ricorda. Bisogna bruciare il chametz entro le 11:30. C'è chi ha tenuto il lulav, chi ha tenuto gli stoppini della Chanukiah, eccetera, eccetera, per la vigilia di Pesach. È giusto non dimenticare di bruciarli tutti insieme. Bisogna poi un attimino solo.
Scusa, il mismo che si salta, il mismo letto da?
Domani mattina si salta Mismoret Hodah, sì.
Ma solo domani mattina? Non
Solo domani mattina, poi tutto Pesach non si fa. Esatto.
si fa. Ok, grazie.
Però Shabbat Yom Tov non si fa comunque.
No, Shabbat e Yom Tov io non faccio la manzea, però mi svolta lo dicevo. Non c'è scritto di
No,
non
no, non
farlo.
c'è, Shabbat Yom Tov non c'è.
Potrei sapere
Ok.
perché non si dice Mismor Letodà.
Perché dato che la vigilia di Pesach era il giorno in cui il Bet HaMikdash, i sacrifici, erano occupatissimi, quindi non si accettavano dei sacrifici che si chiamavano Todà, che erano i sacrifici che
Ok.
si ricevevano quando qualcuno voleva regalare un sacrificio per un qualche motivo che è successo, per un suo dono, una sua offerta, una sua generosità. Non è il giorno giusto perché è il giorno in cui il Bet HaMikdash era molto impegnato.
Sì, grazie, non lo sapevo, grazie.
Chi deve kasherizzare le cose per Pesach le deve fare entro le 11:30 domani. Chi ha comprato utensili nuovi li deve
Così,
mettere. Sì.
bravo, una domanda, ma nei Tellim, se uno legge Tellim durante la giornata si può dire Mismor Letodà o anche...
Si dice sì. Soltanto nella
Ok.
tefilà, perché fa parte, la tefilà è
Perfetto.
al posto dei sacrifici, ma dato che
Ok,
non veniva
scusa.
offerto alla fiera di Pesach, quindi si sa. Qui, chi ha comprato degli utensili nuovi si ricordi prima di Yom Tov di immergerli nel mikveh. Infatti la Mishnah dice Shabbat e Yom Tov non si possono immergere i utensili nuovi nel mikveh. Chi ha dei denti che deve cascherizzare si ricordi di farlo entro domani alle 11:30. C'è una mitzvah di controllare le tasche dei vestiti dal chametz, perché noi possiamo controllare tutta la casa, ma ci dimentichiamo di controllare le tasche dei vestiti.
Posso fare una domanda? Grazie.
Certo.
Scusa, i denti. Io ho un bite.
No,
Ma come
quelli
faccio a cascerizzarlo?
no, no, soltanto quelli mobili.
Ok, no, ma il bite è mobile. C'è una cosa che si leva e si mette? È per la notte, per non morsicare, per non mordersi.
Ah, no, ma non è, non serve per mangiare, quindi non devi
No,
cacciare.
no, 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 no. Ah, ok, grazie.
Quindi ricordiamoci di controllare le tasche dei vestiti. Io mi ricordo che quando ero bambino ho tirato fuori il cappotto perché è iniziato l'inverno, ho trovato dentro una caramella ed ero felicissimo. Perché mi era rimasta dall'anno prima una caramella in tasca. E mio papà mi ha detto, aia. L'hai venduta col Hametz e lì togliere una caramella a un bambino è una cosa che non si può fare. Però Baruch Hashem che mi ricordo questa halakha, infatti è scritto chiaramente nella halakha controllare le tasche dei vestiti. Questi giorni che fa freddo in Italia, a Milano, non so Roma, in Israele non credo, ma a Milano abbiamo ritirato fuori i cappotti dagli armadi e stiamo andando in giro con i cappotti.
Anche
Quindi,
a Roma, anche a Roma.
per allora, dobbiamo tagliare i capelli e le unghie.
Bravo, per le donne anche le borse.
Giusto, giusto.
Lì c'è di tutto, nelle borse di più.
Esatto, è vero, è vero. Ok, ai tempi della Halakha forse non erano così comuni le borse, allora non l'hanno scritto, ma sono
Un'altra domanda.
sicuro che è importante per le donne. Dimmi.
Anche i rossetti, vero? O i lucidalabbra, quelle cose che riguardano le labbra, se non sbaglio, ci può
Allora,
essere problema.
sono le liste dei prodotti che vanno bene per Pesach e bisogna fare affidamento a quelle liste lì.
Ma non l'ho visto.
Io ero convinto che tutto quello che non venisse, diciamo, mangiato, perché l'alakha dà una definizione, quello che il cane mangia è chametz, quello che il cane non mangia non è chametz. È vero che il cane non mangia il rossetto, non mangia le creme, però stiamo parlando di. Adesso ho sentito una lezione recentemente, ha spiegato un rav qui a Milano, che quello che noi mettiamo sul corpo, che dà piacere al corpo, è un piacere diretto e quindi non deve essere chametz, anche se non sono alimenti. Quindi ci sono delle liste, io non ho questa lista qua, ci sono delle liste con tutti i prodotti che vanno bene per Pesach o no. Non mettetemi in difficoltà, non sono preparato sui rossetti di queste cose.
No, no, va bene, una domanda. Ho visto delle liste girare, ho guardato, ma non ho visto rossetti e so che c'erano dei problemi. E allora, no, uno, io ho levati e basta.
Sì,
Chiuso e via.
anche quello che si mette sulle labbra per non
Sì.
screpare le labbra deve essere kasher, veramente.
Sì, lo sapevo questo, sì.
Ok. Se usiamo piatti di plastica, bicchieri di plastica, tutte le confezioni di plastica, bisogna aprire prima di Yom Tov, tutte le confezioni. Se uno deve tagliare le tovaglie di plastica della misura giusta, tutte le altre cose, i fazzoletti, tutto quello che può essere, che può servire al hack, preparare la carta argentata, tagliare la carta argentata. Sono tutte cose che vanno fatte prima del hack. Chi ha l'abitudine durante la settimana di tenere la luce del frigorifero accesa deve spegnere la luce del frigorifero. Qui apro una parentesi e voglio puntualizzare qualcosa che forse alcuni non sanno. Nei frigoriferi più moderni, accendere o spegnere la luce del frigorifero non serve a nulla. Perché? Perché non c'è soltanto la lampadina che si accende quando si apre la porta. Si innesta tutto un meccanismo ogni volta che si apre la porta. Infatti, ci sono molti frigoriferi che quando si tiene la porta per più di 60 secondi aperta, iniziano a suonare. Questo vuol dire che ogni volta che apriamo la porta, il computer parte e conta anche i secondi. Come si risolve questo problema? Nella maggior parte dei casi c'è la linguetta. Ora, questa linguetta qui va tenuta sempre schiacciata con una banda di nastro e qui abbiamo risolto. Il frigorifero non sa che la porta è aperta o chiusa. Nei frigoriferi però più moderni hanno tolto la linguetta, non c'è più, oppure nei frigoriferi molto grandi ci sono dei sensori che funzionano con delle calamite. Quindi ogni volta che apri la porta c'è una calamita che si stacca dall'altra calamita e quindi si accende la luce, parte il computer e tutte le altre cose. Come si risolve questo problema? Semplicemente comprando su Amazon o andando nel negozio sotto casa, si comprano delle calamite e si gioca finché si trova il punto in cui, quando la calamita è messa in quel punto lì, normalmente è nella parte superiore del frigorifero, vedi che si spegne tutto. Lì hai risolto il problema, devi mettere la calamita con lo scotch e quando apri e chiudi la porta di Shabbat e di Yom Tov, il frigorifero non lo sa che hai aperto la porta e quindi non fai partire il computer. Chiudo la parentesi, è una parentesi molto importante perché noi facciamo tante cose per osservare Shabbat e Yom Tov, ma abbiamo in casa come si può dire, abbiamo in casa degli ostacoli molto semplici e non sappiamo di averli. Ok, chiaramente preparare i vestiti per Shabbat. Cos'altro abbiamo da fare? Gli uomini hanno l'abitudine di lucidare le scarpe prima di Shabbat e Yom Tov, così è scritto nell'Halakha, nonostante che dai Hasidim si usa dire che prima di Shabbat e prima di Yom Tov non bisogna lucidare le scarpe, bisogna lucidare la mente, bisogna lucidare la testa. E questo si fa studiando qualcosa di bello, di profondo, che ci prepara a Shabbat e ci prepara a Yom Tov. Ok, poi ci sono le cose del Seder, bisogna preparare il Zeroah, c'è chi usa mettere l'ala del pollo, c'è chi usa mettere il collo del pollo. Bisogna cuocere l'uovo, bisogna farlo prima di Yom Tov. Bisogna preparare il Charoset, preparare l'acqua salata. Bisogna lavare l'insalata per il Maror, bisogna asciugarla perché è molto importante fare in modo che non ci sia dell'acqua nell'insalata.
Ah, si è mutato.
Sì, l'ho fatto apposta perché c'è troppo rumore in casa. Ho chiesto di fare silenzio, ma è giusto, è la vigilia di Pesach, è giusto che ci sia rumore in casa.
Ma noi non sentiamo niente
Ah,
comunque.
ok, non lo so, io sentivo
No,
tanto.
no, noi non sentiamo niente.
Ok.
Io sento benissimo.
Bene, allora, che cosa abbiamo?
No, Rav, perché bisogna asciugare l'insalata?
Ok, qui entriamo in un argomento che è molto conosciuto da alcuni e non conosciuto assolutamente da altri. Forse è il caso di parlarne. Ora, noi a Pesach abbiamo l'abitudine di fare molta attenzione di non bagnare la matzah per quelli che non bagnano la matzah. Qual è il problema di bagnare la matzah? Ci sono delle matzot che sono state cotte e a volte vedi nella matzah che c'è una piega, a volte vedi nella matzah che c'è ancora un po' di farina, a volte quando apri una matzah ci sono dei punti bianchi. Questo significa che la farina non è stata cotta. Ora, dal punto di vista della digestione, non è l'ideale, ma non è quello il problema. Il problema è che abbiamo della farina che durante Pesach andrà a contatto con l'acqua e questo la renderà chametz. Ora, chiaramente, se io la mangio subito non succede niente, ma se io lascio della matzah e bagnata entro 18 minuti diventa chametz e io, se ho del chametz in casa, è come se ho mangiato a Yom Kippur e io non voglio avere questo peccato sulla mia testa perché c'è scritto chi kol ochel chametz. Chi mangia un lievitato, venichretà nefeshai, c'è la stessa frase che è scritta sulle stesse parole su chi ha mangiato di Kippur oppure chi ha fatto 36 averot che si chiamano karet. Quindi non voglio che succeda che a casa mia durante Pesach ci sia dell'impasto lievitato. Quindi c'è questa usanza. Lo dico, lo ripeto, non tutti fanno attenzione, sarebbe opportuno fare attenzione di non bagnare la matzah. Se io ho lavato bene l'insalata, l'insalata è lavata ma non è asciugata, quando devo fare il korech, Prendo la mazzà, la metto con insalata, bagno la mazzà. Alcune parti caderanno sul tavolo, rimarranno lì e potranno diventare chametz. C'è chi non fa attenzione a questa cosa. Me ne rendo conto, ma non è una novità dell'ultima generazione, è una cosa a cui bisognerebbe fare molta attenzione. Lo so, è un lavoro. Se ne vanno due asciugamani di cucina ad asciugare la romana per il Maroro, però si fanno tante altre cose, facciamo anche queste. Ora io ho l'abitudine, una cosa giusta, se siamo diverse persone a casa, dato che c'è una sola Chiara per famiglia, ci sono delle famiglie che ogni adulto maschio ha la sua Chiara, ma comunque in generale c'è una Chiara per famiglia, chiaramente ci sono delle mazzot per tutti i partecipanti al seder. Ognuno deve mangiare minimo dalla Torah, una mitzvah della Torah, ognuno deve mangiare minimo 30 grammi. Come faccio a sapere che ho mangiato 30 grammi? Quello che facciamo noi in famiglia è che abbiamo una bilancia, piccola bilancia, quella che compri con la pila, bilancia da cucina, e ho una figlia che è preposta a questo incarico, che ogni anno si mette lì 15 minuti e con dei sacchettini prepara tutte le mazzot, sacchettini da 30 grammi. Quindi tutti i partecipanti alla tavola avranno ricevuto il sacchettino con 30 grammi di mazzà per fare la mitzvah della Torah di mangiare minimo 30 grammi di mazzà. Ora, 30 grammi di mazzà, quando noi mangiamo le mazzot quelle fatte a mano, perché alla sera del seder dobbiamo mangiare le mazzot fatte a mano, non quelle quadrate in scatola, e 30 grammi non sappiamo esattamente quanto sono, un po' più di mezza, però dipende da di che marca è, se sono spesse, se sono fine. Quindi è giusto avere i sacchettini pronti già prima del seder. In realtà non abbiamo soltanto questi 30 grammi da mangiare. Chiaro, dalla Torah abbiamo 30 grammi di mazzà da mangiare, però c'è anche la mazzà che mangiamo con il Korech e c'è anche la mazzà che mangiamo con la Ficoman, quindi ogni volta sono 30 grammi. Chi ha la salute per farlo deve mangiare 3 volte 30 grammi. Chi ha la salute per farlo mangia 2 volte 30 grammi quando fa la mitzvah di mangiare la mazzah dopo la netilah, perché abbiamo due brachot, la brachah di amotzi lechem min haaretz e la brachah di al-achilat mazzah. Quindi molte persone mangiano 30 più 30. E poi c'è chi mangia 2 volte all'afikoman 30 grammi di mazzah, ma questa è una cosa per pochi, diciamo che lasciamola lì. Comunque, dalla Torah, ricordiamoci, la sera del Seder non dobbiamo assaggiare la mazzà, non dobbiamo sgranocchiare la mazzà, dobbiamo sederci. Questo è per gli uomini, per le donne non è obbligatorio, per gli uomini è obbligatorio coricarsi, adagiarsi. Se io ho mangiato la mazzà, ho bevuto i 4 bicchieri di vino e non ero adagiato, devo rifarlo. Quindi ricordiamoci di farlo. Una cosa molto semplice, basta girare la sedia così e io sono già adagiato, non è molto difficile. C'è chi usa mettere una sedia vicino con un altro cuscino, ognuno quello che fa, ma è obbligatorio perché? Perché è una dimostrazione di libertà, di freedom. Perché la sera del seder dobbiamo dimostrare che siamo delle persone, le persone libere e non più, chas ve shalom, degli schiavi. Dopo che abbiamo bruciato il chametz, sia quello fisico che quello interiore. Dopo che abbiamo pulito la casa da tutto il chametz, sia quello fisico che quello interiore, dopo che abbiamo fatto un esame di coscienza, siamo finalmente liberi dal nostro yetzer hara e quindi possiamo sederci con tutta la libertà che vogliamo e mangiare la mazzà, che è obbligatorio farlo adagiati. Questo per gli uomini. Cos'altro stavo dicendo? Abbiamo la sera del Seder, finisco e poi vi dico qualcosa. Ok, bisogna preparare anche adesso il Chaser, però c'è chi usa lo stesso, c'è chi usa fare il Maror e il Chaser con gli stessi ingredienti, quindi c'è chi usa la romana, c'è chi usa aggiungere qualche pezzo di rafano. Non so se avete presente cosa sia la rafano. Rafano è una radice molto molto amara. Un po' di rafano la sera del seder ci sta. Mio padre raccontava che lui ha meritato di essere alla tavola del Seder con il Rebbe, e il Rebbe si è mangiato un pezzetto di rafano, non come usiamo oggi quello grattugiato. Quello grattugiato perde molto della sua forza, ma va bene così. Il Rebbe aveva mangiato un pezzo della radice tal quale, era diventato tutto rosso, con gli occhi rossi, tossiva molto forte, e però l'ha tirato giù tutto. Perché bisogna la sera del Seder ricordarci tutto quello che c'è nella tavola del Seder, ci ricorda sia la libertà ma anche la schiavitù. Deve ricordarci tutte le due cose. Quindi noi mangiamo il Maror, che non è una mitzvah della Torah, quindi lo facciamo lo stesso. Anche i quattro bicchieri non è una mitzvah dalla Torah, ma abbiamo il merito di mettere in pratica la mitzvah della Torah, che ci insegna di ascoltare i nostri maestri. I nostri maestri non si sono inventati niente, hanno preso delle allusioni della Torah e ci hanno insegnato quello che Moshe Rabbeinu aveva insegnato oralmente a tutti quanti: i quattro bicchieri, mangiare il maror, sono tutte cose che non sono state scritte nella Torah, ma sono state tramandate oralmente. Ok. Cos'altro dobbiamo preparare per la sera del Seder? Un contenitore rotto, un contenitore di plastica non intero per versare le 10 piaghe. Non so se vi ricordate questa cosa. Bene, bisogna lasciare una candela da 48 ore, da 24-48 ore, per se vogliamo cucinare di Shabbat. Abbiamo un fuoco già acceso, perché a Yom Tov, scusate, perché a Yom Tov non possiamo accendere un fuoco. Bene. Abbiamo finito, questo è per domani. Per stasera la domanda è: perché il contenitore rotto? È una cosa cabalistica.
Ok,
Vediamo
grazie.
se me lo ricordo. No, da ripetervelo così a memoria non me lo ricordo. Perché fa parte della rabbia di Hashem, fa parte delle 10 Makot, sono le 10 espressioni di punizioni. C'è un versetto che dice che tutto quello che va non alla Kedushah è considerato un contenitore rotto. Perché? Perché non contiene la Berachah. Quindi noi, facendo questa attenzione di utilizzare un contenitore, non un contenitore rotto nel senso che perde, perché se perde non è un contenitore. Non deve essere un contenitore bello, non deve essere un contenitore che usiamo per mettere a tavola. Devono essere quei secchielli che si usano per pulire in terra, una cosa proprio che sia tutto il contrario del rispetto del tavolo. Perché? Stiamo parlando delle 10 Makot. Ci sarà molto di più, ma in questo momento ricordo solo questo. Volevo leggere con voi, anzi, prima volevo ricordarvi questo, che la sera del Seder noi abbiamo tante mitzvot. Abbiamo dalla Torah la mitzvah, quella mitzvah che si fa tutte le sere, di leggere lo Shema per gli uomini e di accendere le candele di Shabbat per le donne. Poi abbiamo la mitzvah di fare il kiddush, che è sia per gli uomini che per le donne. Anche le donne hanno il dovere dalla Torah di fare il kiddush. Poi cosa abbiamo? La mitzvah di raccontare. Veigadeta le mincha, una mitzvah della Torah. Chi ha figli in casa, se sono piccoli, ha il dovere di incuriosire loro. Noi facciamo tantissime cose sulla tavola del Seder per incuriosire i ragazzini, i bambini, in modo che chiedano. Perché la Torah dice: Vayaki shalcha bincha, quando tuo figlio chiederà perché stiamo facendo tutto questo, ve'amarta elav, avrai la mitzvah di raccontare. Questa è una mitzvah della Torah, e quindi noi la parte più lunga della Gadà è la mitzvah della Torah di raccontare. Poi abbiamo la mitzvah di mangiare la matzah. Non abbiamo finito, perché nella Torah c'è scritto che ogni volta che consumo un pasto in cui mi sono saziato, ho una mitzvah della Torah di fare la Birkat Hamazon. Quindi quante mitzvot della Torah ho fatto questa sera? Lo Shema, il Kiddush, raccontare, mangiare la matzah e fare la Birkat Hamazon, 5 mitzvot della Torah in una sola sera. Sapete che ci sono delle anime in cielo che vorrebbero scendere in questo mondo poter fare solo una mitzvah, una mitzvah. Per una mitzvah vale la pena nascere, per una mitzvah vale la pena soffrire l'asilo, le elementari, le medie, prepararsi per il bar mitzvah. Per una mitzvah vale la pena vivere una vita intera. Noi ne facciamo 5 della Torah in una sera, ma ne facciamo tantissime altre, perché abbiamo l'obbligo di bere i 4 bicchieri, che sono una mitzvah anche loro. Abbiamo l'obbligo di mangiare il maror, abbiamo il karpas, abbiamo l'uovo. L'uovo non è obbligatorio mangiarlo, si usa mangiarlo. E fra poco vi spiego anche perché. E tutte le altre cose che ci sono nella sera del Seder sono tutte mitzvot, alcune della Torah, alcune dei Chachamim, alcune sono minagim importantissime, sono delle tradizioni che tramandiamo da generazione in generazione e sono parte integrante della nostra fede, della nostra cultura, del nostro legame con HaKadosh Baruch Hu, e noi abbiamo l'obbligo di tramandarli più avanti, e quindi è una sera piena di luce. Infatti, se io apro il trattato Pesachim, il trattato del Talmud, della Mishnah, che parla della festività di Pesach, inizia il trattato con questa sera. Questa sera cosa succede? Ho la mitzvah di fare la bedikat chametz, di controllare il chametz in casa. Lo faccio con la berachah. E la Mishnah dice, or le arba asar, alla luce del 14° giorno, bodekin et chametz le ora ner, si cerca, si controlla e si esamina la casa dal chametz con un lume di candela. Ora, se la prima parola è luce, e io sto parlando della sera, allora voglio capire se i Chachamim mi stanno insegnando che devo fare la bedikat chametz quando è ancora luce o quando è buio, perché se è buio non si chiama luce, alla luce del 14° giorno. Invece i Chachamim vogliono darci un'indicazione molto molto chiara: la luce significa quando il 14 arriva, arriva la luce. Di che luce stiamo parlando? Chiedo scusa un attimino. Di quale luce stiamo parlando? Ora vi spiego di quale luce stiamo parlando. Io voglio leggervi una parte della Agadà. Scusate. Approfitto in diretta, chiedo scusa, di rispondere a una domanda di Kashrut per Pesach. Bene. Tolgo tutto quanto e vi leggo qualcosa dell'Agada. Nell'Agada c'è scritto, allora, quando io ho fatto tutte le cose che fanno parte dell'inizio dell'Agada, quindi ho fatto Kiddush, ho lavato le mani, ho mangiato il karpas, ho diviso la mazza in due, la seconda mazza, ho chiesto, ho ascoltato le domande dei miei figli e ho iniziato a rispondere. Iniziando a rispondere sto iniziando la mitzvah della Torah del Magid, di raccontare, giusto? Com'è che inizia la Haggadah? Il Magid inizia con Avadim Ainu. Eravamo schiavi del faraone in Egitto e Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto con una forza che solo lui conosce, con il braccio teso, e se Hashem non ci avesse fatto uscire dall'Egitto saremmo ancora noi, i nostri figli e le generazioni a venire, schiavi del faraone. Questa è la risposta. Però, dice la Haggadah, anche se siamo tutti grandi chachamim, anche se siamo tutti molto acculturati e tutti noi conosciamo la Torah, abbiamo la mitzvah di raccontare dell'uscita dell'Egitto, e chiunque tra noi abbondi, esageri, sia generoso nel raccontare, più racconti meglio è. Ok? Questo è quello che è l'inizio della risposta. Quindi da qui iniziamo a rispondere. Avremmo dovuto da qui andare direttamente ai 4 figli della Gadà. Invece c'è una parte in mezzo che vi leggo, che sembrerebbe che non c'entri niente. Un po' c'entra, però non è quello che vogliamo imparare stasera. La Gadà racconta così: accadde che Rabbi Eliezer, era Rabbi Eliezer ben Urkenus, il Talmide di Rabbi Yochanan ben Zakai, era presente alla distruzione del secondo Betamigdash. Insieme a lui c'era anche il suo compagno di studi, Rabbi Yehoshua, che era Rabbi Yehoshua ben Hanania, anche lui allievo di Rabbi Yochanan ben Zakkai, che si sono salvati dalla distruzione da parte dei romani di Gerusalemme e del secondo Betamigdash. Rabbi Elazar ben Azaria era il famoso diciottenne che è diventato settantenne in una notte. Storia un po' lunga. Rabbi Akiva non ha bisogno di essere presentato, e Rabbi Tarfon, che era il maestro di Rabbi Akiva, erano tutti insieme raccolti la sera del Seder, dove la Gadà dice a Benebarak, ok? C'è una località in Israele fino ad oggi, si chiama Benebarak, era lì. Bene. E erano intenti a narrare l'uscita dall'Egitto per tutta la notte, finché giunsero i loro discepoli e dissero loro: maestri, è giunta l'ora di leggere lo Shema del mattino. Quando leggo questa parte, approfitto sempre per dire ai miei figli: stasera facciamo tardi, ma la Gadà ci ricorda che puoi fare tardi a una condizione, che domani mattina, entro l'orario prefissato, bisogna leggere lo Shema. Non è perché abbiamo fatto tardi, abbiamo bevuto tanto vino, abbiamo mangiato tanta matzah e abbiamo raccontato tanto, che domani ci si sveglia tardi. Andiamo a dormire tardi, ma domani ci svegliamo come dei leoni per leggere lo Shema. Ma questa è una cosa che dico ai miei figli per aiutarli un pochino a svegliarsi un po' più presto la mattina dopo il Seder, che è sempre difficile. Non è un segreto che svegliarsi la mattina dopo il Seder è un pochino più difficile. Però c'è qua un racconto che non è al suo posto. Voi cosa dite? Perché non è al suo posto questo racconto? Allora, ripeto, devo rispondere a mio figlio perché stiamo facendo il Seder stasera. E che cosa gli racconto? Che c'erano grandi Chachamim seduti intorno a tavola a Bnei Brak e raccontavano dell'uscita dell'Egitto, fino a che sono arrivati i loro allievi e hanno detto loro: è già giorno, bisogna leggere lo Shema. È una bella storia, ma cosa c'entra con il Seder? È una delle storie più importanti, cioè iniziamo la Gadà con questo. Allora ve lo dico io. Allora, nella semplicità, diciamo, la risposta più semplice della Gadà, la Gadà vuole insegnarci che anche se sei grande come Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, devi sederti tutta la notte a raccontare della Gadà. Quindi non esiste una persona più grande di loro nella loro generazione, anche loro erano seduti tutta la notte a raccontare la Gadà. Noi che non siamo al loro livello dobbiamo sicuramente raccontare la Gadà. Ma ci sono tante domande che nascono da questa storia. Vi leggo anche la seconda parte e poi facciamo tutte le domande, facciamo tutte le risposte. Rabbi Elazar ben Azaria dice: è come se avessi 70 anni eppure non ho avuto il merito di trovare una ragione per cui si menzioni l'uscita dell'Egitto anche la sera. Vi racconto di che cosa si tratta. Dovete sapere che noi facciamo lo Shema la mattina e la sera, è lo stesso Shema. Lo Shema è composto da tre paragrafi diversi, giusto? Shema, Vayam Shamo e Vayomer. Fino a quella sera lì era diverso. Fino a quella sera lì, la mattina si diceva Shema, Vayam Shamo e Vayomer. Vayomer è il paragrafo che parla della mitzvah del tzitzit. Dato che il tzitzit, la mitzvah, è solo di giorno e non è di notte, la sera, quando si faceva lo Shema, si diceva soltanto i primi due paragrafi, Shema, Ve'ayam Shamoah, basta, e non si faceva la mitzvah, non si leggeva il paragrafo del tzitzit. Quella sera lì è cambiato qualcosa, ma va bene, ma cosa c'entra con la Gadà? Perché abbiamo tantissime halachot che i nostri chachamim hanno cambiato, hanno migliorato, ci hanno insegnato, hanno discusso, ma perché questa? Perché stasera? Perché all'inizio della Gadà? Finisco. Finché uno degli allievi più giovani di Rabbi Akiva, Benzoma si chiamava, Rabbi Shimon Benzoma, ne ha fornito una spiegazione midrashica, è detto infatti perché affinché tu menzioni il giorno in cui uscisti dalla terra dell'Egitto per tutti i giorni della tua vita. Così è scritto nella Torah, devi ricordare il giorno dell'uscita dall'Egitto tutti i giorni della tua vita. Se noi leggiamo la Tefilah ogni giorno e ci facciamo caso, non smettiamo di ripetere questa cosa. Fa parte del nostro DNA raccontare l'uscita dall'Egitto. L'espressione giorni della tua vita alluderebbe al giorno, mentre quando la Torah dice tutti i giorni, alluderebbe anche alle notti. Infatti è quello che diciamo. Yemei chayecha yamim, kol yemei chayecha, leavi alelot, per portare anche i giorni. E Chachamim hanno aggiunto un'altra cosa, hanno detto yemei chayecha, i giorni prima di Mashiach, kol yemei chayecha. La Torah non dice yemei chayecha, la Torah dice kol yemei chayecha, significa che anche quando arriverà Mashiach dovremo comunque ricordarci dell'uscita dall'Egitto. Bene, abbiamo finito questa storia qui, e poi torniamo giustamente alla Gadà, in cui diciamo Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Lamo Israel, Baruch Hu, Keneged Arba Banim Dibera Torah. Iniziamo a parlare dei quattro figli, il Chacham, il Rasha, il Tam, Shenoed e Elishol. Bellissime interpretazioni, ma dobbiamo fermarci qui, perché voglio farvi un po' di domande. Prima domanda è, io ho una regola, che a Yom Tov devo stare a casa con mia moglie e con i miei figli. Seconda regola, la mitzvah della Torah è che devo raccontare ai miei figli dell'uscita dall'Egitto. Cosa ci facevano questi Chachamim lontano da casa a Bnei Brak? Ora, noi abbiamo Rabbi Eliezer Ben Hurkanus, che abitava, adesso tutti dove abitavano non riesco a ricordare. Uno abitava a nord, proprio vicino al Libano di oggi, a Pekin si chiamava, vicino a Miron. Due abitavano a Lud, a piedi non arrivi a Bnei Brak. Rabbi Akiva era il rabbino di Bnei Brak. Me ne manca uno, ma comunque a Bnei Brak c'era solo Rabbi Akiva. Quindi abbiamo imparato che tutti quanti a casa non c'erano. Come mai non erano a casa loro a raccontare la Haggadah? Prima domanda. Seconda domanda, perché è così importante mettersi a discutere dello Shema della sera, non lo Shema della sera? È molto strana tutta questa parte della Haggadah. E una cosa ancora più interessante è che tra tutti loro ce n'era uno che era più grande di tutti. Era Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era il capo della Yeshiva, era il capo del Sanedrin. Lui perché non è stato invitato? Se era un momento così importante, un momento unico, perché non è stato invitato? E l'altra domanda è perché gli allievi non erano con loro? Quella sera lì avranno raccontato, avranno rivelato, avranno discusso di cose talmente importanti, talmente profonde, talmente belle. Infatti abbiamo una halakhah fino a oggi che è cambiata grazie a quella sera lì. E perché non c'erano gli allievi? Perché gli allievi sono arrivati al mattino a dire loro è arrivata l'alba, bisogna fermarsi, bisogna leggere lo Shema. La risposta a tutte queste domande, in breve, è perché c'è una parola. Erano raccolti quella sera e raccontavano dell'uscita dell'Egitto tutta quella sera. Chiaramente stiamo parlando della sera di Pesach, perché la Haggadah dice kol oto halayla, quella sera lì. La Gadà vuole raccontarci qualcosa. La Gadà vuole dirci che abbiamo un problema. Quale problema abbiamo? Il problema è che ci sono dei momenti in cui il popolo ebraico può sentirsi veramente libero e ci sono dei momenti in cui il popolo ebraico potrebbe anche non sentirsi in grado di fare la sera del Seder. Ad esempio, sapete quando ha digiunato Esther? Esther, come ho detto all'inizio della lezione, ha iniziato il digiuno il 14 di Nisan, quindi domani, stasera, ha iniziato a digiunare, ha digiunato per 3 giorni e 3 notti, lei con tutte le ragazze e con tutto il popolo ebraico. Erano nella città di Shushan e anche tutti coloro che hanno sentito di questa cosa hanno digiunato 3 giorni e 3 notti e non hanno fatto Pesach. E com'è possibile questa cosa che non si fa Pesach? Perché erano in una situazione, infatti, Mordecai ha discusso con Ester, ha detto, ma proprio la sera del Seder, dice, vuoi che ci sia un popolo che faccia il Seder? Allora adesso dobbiamo digiunare. Infatti, se non, così ha detto Ester, se non ci saranno più gli ebrei, la Matzah e il Maror cesseranno comunque di esistere. Si dice anche che nei 70 anni, tra il primo e il secondo Beit HaMikdash, quando siamo andati in esilio con Nabucodonosor che ha distrutto il primo Beit HaMikdash, per 70 anni non abbiamo festeggiato Pesach, non abbiamo fatto il Seder. E quindi, da dove lo sappiamo? Lo sappiamo perché nell'Haftarah del primo giorno di Pesach c'è scritto quell'anno, era l'anno in cui sono tornati in Eretz Israel, quell'anno hanno festeggiato con gioia e hanno portato i sacrifici, eccetera, eccetera. Ora, quando la Gadà ci racconta di Rabbi Akiva, di Rabbi, in ordine, Rabbi Eliezer ben Hurkanus, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Lazar ben Azar, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, era quell'anno. Era quella sera, quell'anno e quella sera di che cosa? Perché quell'anno lì era il primo Pesach dopo la distruzione del secondo Beit HaMikdash. E i romani governavano in Israele, lo facevano già da molto, ma erano diventati crudeli, erano diventati proprio dei. Come abbiamo visto nella storia ebraica, il comportamento che hanno avuto alcune nazioni nei nostri confronti. Quello era il momento in cui loro stavano vivendo. Stavano vivendo un momento di terribile paura e di incertezza e di persecuzione. In quell'anno lì, nessuno di loro poteva tornare a casa. Dopo la distruzione del Tempio, il Beit HaMikdash fumava ancora. Come si fa a tornare a casa? Come si fa a stare a casa con le famiglie e dire... Ok, facciamo il Seder. Sappiamo che Ester ha digiunato, non ha mangiato. Sappiamo che quando sono andati in esilio dopo il primo Beit HaMikdash non hanno fatto il Seder. Quindi i grandi Chachamim della generazione hanno rischiato le loro vite perché era vietato fare il Seder di Pesach. Sono andati tutti a casa di Rabbi Akiva perché Rabbi Akiva aveva qualcosa che loro non avevano. E ora vi spiego che cosa. Il Talmud racconta che durante queste persecuzioni Rabbi Akiva ha preso con sé tre Chachamim e sono andati a Roma. Hanno preso una nave, hanno attraversato il Mediterraneo e sono arrivati in Italia. Rabbi Akiva con altri Chachamim. È successo anche dopo con il suo allievo Rabbi Shimon Bar Yochai che è venuto a Roma. Ma Rabbi Akiva scendono dalla nave e sentono, erano ancora molto lontani da Roma, sentono però i canti, i balli, il rumore dei festeggiamenti, le luci da lontano. E ancora prima di vedere Roma, erano già distrutti dal fatto che noi arriviamo da una terra martoriata, una terra dove subiamo persecuzioni. Ora per ora, minuto per minuto. Ci sono delle esecuzioni in strada, ci sono degli attentati, ci sono dei nemici che ci comandano e che vogliono imporci la loro presenza. Hanno cambiato il nome del nostro paese, hanno trasformato la nostra terra in una terra di peccato. E noi arriviamo adesso da loro e li vediamo ballare, cantare, festeggiare. I Chachamim hanno guardato Rabbi Akiva e hanno detto: Hai visto? Come noi soffriamo e come loro sono felici, si sono messi a piangere. E Rabbi Akiva, invece di piangere insieme a loro, lui si è messo a ridere. Hanno chiesto a Rabbi Akiva cosa ridi? E lui ha detto: E voi cosa piangete? Hanno detto: Come, no, come piangiamo? Vedere quelli che hanno distrutto la casa di Hashem, che era una casa per tutte le nazioni, non soltanto per il popolo ebraico. Essere così felici e noi siamo qui a piangere. Come fai a ridere? Rabbi Akiva dice: Se questa è la ricompensa di coloro che trasgrediscono la volontà di Hashem, ragione di più sarà molto più grande la ricompensa di coloro che osservano le leggi di Hashem. In lingua originale è molto più corta, Im le ovrei rezzonò kach. Se questo la ricompensa di coloro che fanno il contrario della volontà di Hashem, le Oseret sono coloro che fanno la volontà di Hashem, Al-Achat Kama Vekama, tanto e tanto di più. Quindi ho la prova che ho un motivo per essere felice. Il Talmud va avanti e racconta che erano a Yerushalayim gli stessi, sempre loro. Sono arrivati dove c'era una volta il Beit HaMikdash e hanno visto tutto distrutto. Si sono messi a piangere. Sapete che c'è un'alakha che dice che quando uno vede le rovine del Beit HaMikdash, le rovine di Yerushalayim, deve fare la barakah come se ha sentito di un parente che è mancato e deve strapparsi il vestito e deve fare il Dayan HaEmet. Si sono messi a piangere e Rabbi Akiva rideva. Rabbi Akiva rideva, loro piangono, loro chiedono a Rabbi Akiva perché ridi, e lui chiede a loro perché piangete. Loro dicono: ma come? Vediamo le rovine di Yerushalayim e vediamo anche una volpe che passeggia sopra, nel punto dove è scritto che chi si avvicina moriva, perché anche il Kohen Gadol non poteva avvicinarsi se non a Yom Kippur, e anche lì lui rischiava. E adesso è diventato un campo arato. E Rabbi Akiva ride e dice: perché la prima parte della profezia si è avverata. Rido perché così come si è avverata questa promessa, si avvererà anche la seconda promessa, che ci saranno ancora degli anziani e delle anziane che saranno sedute nelle città di Yerushalayim. È la profezia che abbiamo letto ieri, che arriverà Elio Hanavi, Veshiv Levavot al Banim, Velev Banim al Avotam. Sono felice perché si è avverata questa profezia, si avvererà anche l'altra profezia. E il Talmud finisce che Rabbi Akiva era diventato il consolatore nazionale. In altre parole dicevano: Akiva Nichamtanu, Akiva Nichamtanu. Quindi in quell'anno lì nessuno di loro poteva rimanere a casa. Quell'anno lì tutti dovevano andare da Rabbi Akiva, anche se era in quel periodo non era il più grande tra i Chachamim, non era il più anziano tra i Chachamim. Infatti la Gada ce lo dice. Avrebbe dovuto essere scritto per primo, ma Sebe Rabbi Akiva, no? Non era lui il più importante. C'era Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Lazar ben Azar, e lui è solo il quarto. Ma perché allora sono a Benebra? Perché dovevano andare da Rabbi Akiva a sentire parole di conforto. Cosa facciamo quest'anno? Facciamo il Seder o non facciamo il Seder? Il Beit HaMikdash non c'è più, siamo stati esiliati, siamo delle prede continuamente dei nostri nemici, dei nostri aguzzini. Cosa facciamo? Come facciamo a sentirci liberi? A casa di Rabbi Akiva si sentivano liberi. Perché? Perché Rabbi Akiva era colui che diceva: se ti senti come se qualcuno ti ha seppellito, sappi che ti hanno piantato. Da qui rinascerai. Infatti Rabbi Akiva usa la profezia di Zion Sadeh Techaresh. Zion, che è il monte dove c'era il Beit HaMikdash, dove ci sarà presto il Beit HaMikdash,
Amen.
la profezia era che Zion diventerà un terreno agricolo, un terreno dove si andava con l'aratro e dove si seminerà. Rabbi Akiva voleva dire: non state capendo quello che volete, quello che vedete. Voi state vedendo una rinascita. È vero che in questo momento state vedendo la distruzione, ma questa distruzione era obbligatoria per poter arrivare alla rinascita del nostro popolo, per poter arrivare al terzo Beit HaMikdash, quello definitivo, dovevamo passare anche questo. Questo è il motivo per il quale Rabbi Akiva era il padrone di casa in quel momento. Questo è il motivo per il quale si discute dello Shema. Si discute dello Shema perché? Perché Rabbi Lazar ben Azaria sente il conforto di Rabbi Akiva, dice: allora cosa ci stai dicendo? Che il buio non è buio? Che l'esilio non è esilio? Che il buio è luce? Sì, sto dicendo che il buio è luce. Allora, se il buio è luce, anche la sera dobbiamo leggere la terza parte dello Shema. Perché? Sapete perché? Perché lo Shema finisce con la mitzvah di ricordare l'uscita dell'Egitto. Infatti, lo Shema finisce con il versetto: Ani Hashem Elokechem, asher hozeti etchem me'eretz Mitzrayim, liot lachem l'Elokim, Ani Hashem Elokechem. Io sono Hashem che vi ho fatto uscire dall'Egitto per essere per voi il vostro Dio. E Rabbi Lazar ben Azaria ci teneva tanto che si ricordasse l'uscita dell'Egitto anche la sera, ma non si può. Perché? Perché la sera non è il tempo del tzitzit. Ma se tu mi dici che il buio non è buio, che il buio è luce, allora possiamo leggere lo Shema completo anche la sera. E da quella sera lì Grazie a Rabbi Akiva, grazie alle sue consolazioni, grazie al suo modo di vedere. Lui non vedeva buio, vedeva solo luce. Infatti, perché Rabbi Akiva? Sapete, Rabbi Akiva era figlio di convertiti. Si chiama Rabbi Akiva Ben Gerim. E lui ha iniziato non come gli altri, ha iniziato il suo percorso dall'inizio, a differenza degli altri grandi Chachamim. Tra parentesi, uno dei motivi per il quale raccontano di questi cinque Chachamim è perché tutti questi cinque Chachamim non erano schiavi in Egitto. Perché Rabbi Eliezer ben Hurkenus, Rabbi Yehoshua, Rabbi Lazar ben Azaria e Rabbi Tarfon erano o Kohanim o Leviim. E i Kohanim e Leviim fanno parte di Shevet Levi che non erano schiavi. L'unico delle 12 tribù che non era schiavo era Shevet Levi. E Rabbi Akiva era figlio di convertiti, quindi non era uno schiavo in Egitto. Quindi la Gadà vuole dirci anche loro che non erano schiavi in Egitto e anche loro che sono grandi Chachamim, anche loro devono raccontare dell'uscita dell'Egitto, della schiavitù e dell'oppressione che abbiamo subito. Figuriamoci noi che siamo discendenti degli schiavi dell'Egitto. Questa era una parentesi, ma il motivo per il quale la Haggadah si ferma e racconta questa è specialmente per dire che ci sono dei momenti in cui noi ci sentiamo molto molto liberi e ci sono dei momenti in cui noi ci sentiamo un pochino oppressi. Perché ci possiamo sentire oppressi? Forse perché la Hezbollah ha dei missili puntati su di noi, forse perché l'Iran ha un arsenale ancora da scoprire, forse perché la Siria chissà che cosa nasconde, forse perché a Gaza ci sono ancora chissà quanti terroristi, forse perché dentro Israele ci sono chissà quanti terroristi. Purtroppo atti terroristici si sono tutti i giorni, anche questa mattina c'è stato un attentato terroristico. E quindi uno si siede alla sera del sedere e dice: come faccio a sentirmi libero quando il mondo intero ci sono delle manifestazioni pro-Gaza, quando ci sono tantissimi soldati feriti negli ospedali, quando abbiamo gli ostaggi, più di 130 ostaggi che sono nelle mani dei nostri nemici. Come facciamo a sederci la sera del sedere tutti tranquilli, sorridenti e felici e festeggiare questo momento così bello, questo momento così intenso, che è il momento più bello dell'anno, perché se noi sapessimo veramente e conoscessimo i segreti della sera del Seder, lo attenderemo tutto l'anno con trepidazione, perché alla sera del Seder noi riceviamo tutto. Lo dice il Talmud, lo dicono i nostri Chachamim, la Matzah si chiama il pane povero, Lechem Oni, ma un altro motivo perché si chiama Lechem Oni, perché Oneh in ebraico sta per rispondere. È la mazzà sul quale noi rispondiamo a tutte le domande perché siamo seduti, ma c'è qualcosa di più che ha detto un grande tzaddik, ha detto che con questa mazzà noi chiediamo a Kadosh Baruch Hu qualsiasi cosa e a Kadosh Baruch Hu risponde, a Kadosh Baruch Hu accetta tutte le nostre richieste la sera del Seder. Infatti la Arizal dice che la sera del Seder dobbiamo leggere la Gadà ad alta voce perché dobbiamo essere felici. Riceviamo così tante benedizioni la sera del Seder che se siamo felici le benedizioni entrano, arrivano a destinazione. Se non siamo felici le benedizioni fluttuano nell'aria e non arrivano a destinazione. È come quando qualcuno fa un bonifico, ma il bonifico non arriva a destinazione. Ti garantisco che ho fatto il bonifico, ti mando la distinta, ma nel mio conto non c'è. E allora bisogna controllare il motivo, c'è un problema sul conto. Noi spesso abbiamo questo problema, che riceviamo tante benedizioni e sul nostro conto non arriva la benedizione. Perché? Perché non abbiamo la felicità di fare le mitzvot. Quindi la sera del Seder, che riceviamo così tante barakot, abbiamo il dovere di essere besimcha, nonostante tutto quello che stiamo passando. Perché? Perché Rabbi Akiva ci dice che fa parte della rinascita. Sono tutti passaggi che fanno parte della rinascita, sono tutti passaggi che dobbiamo vivere, che dobbiamo subire, se così possiamo sentirci noi. Rabbi Akiva dice: non stiamo subendo niente, stiamo crescendo, stiamo andando avanti. E per quello che è così importante iniziare la Haggadah con questa frase, con questo racconto di Chachamim che erano seduti a Benebrak, perché se loro potevano sedersi a Benebrak, sicuramente noi. E per rispondere alla domanda come mai Rabban Gamliel non c'era, perché Rabban Gamliel era il rabbino capo ufficiale e ai tempi della distruzione del Beit HaMikdash era vietato praticare la Torah e se il rabbino capo ufficiale andava anche lui con loro, li avrebbero scoperti tutti. Infatti abbiamo risposto anche alla domanda come mai gli allievi non erano lì con loro, perché gli allievi erano fuori a fare la guardia, che non arrivassero i soldati romani per arrestarli tutti. Erano tempi molto difficili. Nonostante ciò, si sono seduti la sera del Seder e hanno raccontato tutta la notte e hanno portato una luce così grande che secondo, se ricordo bene, secondo un'interpretazione del Rebbe, non era ancora arrivata l'alba, perché erano dei Chachamim così grandi, non avevano bisogno degli allievi che gli dicessero dovete fare lo Shema, ma erano, gli allievi erano stati ingannati dalla luce così forte che usciva da quella stanza, hanno creduto che era già arrivata l'alba, hanno creduto che già il sole stava illuminando. Infatti, da quella sera, noi diciamo lo Shema con il terzo paragrafo anche la sera, per ricordarci tutti i giorni della nostra vita che anche la notte non è notte, anche il Galut non è Galut. Anche se sono 1900 e passa anni che siamo in esilio e non abbiamo il Beit HaMikdash, non possiamo ritornare a Jerusalem con il Corban Pesach, nonostante ciò dobbiamo fare tutto quanto perché questo ci porterà lì dove vogliamo arrivare. Qualche domanda? Che bello. Allora siamo pronti per Mashiach. Se non ci sono più domande.
No, volevo sapere una cosa, Rav. Come mai gli uomini devono stare sdraiati, mettersi comodi, comodi, invece le donne erano esenti? C'è un motivo? Le donne sono più stanche quella sera, vorrebbero sdraiarsi anche loro.
Infatti, mia mamma dice sempre che Hashem li dia buona salute, che l'unico seder che lei apprezza è il secondo seder. Il primo seder non riesce neanche a goderselo perché la stanchezza dei preparativi del seder sono tali da non poter veramente godere. Ha detto grazie a Hashem che ci ha dato due sederim, così almeno il secondo sono un po' più riposato. È una bella domanda. Forse perché le donne non vivevano la schiavitù come l'hanno vissuta gli uomini. Sapete che gli uomini dovevano lavorare dei lavori forzati in Egitto, dei lavori che nessun corpo umano sarebbe riuscito a. Era un miracolo che sono rimasti vivi. Però le donne erano esenti dalla schiavitù. È vero che c'era storia della donna che ha voluto aiutare il marito. È una storia molto, diciamo, toccante, magari la racconto un'altra volta. Ha aiutato il marito e ha perso il bimbo, eccetera, eccetera. Ma le donne erano esenti dai lavori forzati, forse per questo motivo. Forse perché è una delle mitzvot che sono legate al tempo. Mangiare la matzah è un obbligo, ma la mitzvah che si aggiunge al mangiare la matzah, che è quella di mangiare la mazza adagiati, è una mitzvah in più che è legata al tempo e le donne non sono tenute a fare le mitzvot legate al tempo. A parte, come ho detto, la mazza di Pesach, il Kiddush, e la terza mitzvah è quella di raccogliersi a Yerushalayim ogni 7 anni. Perché questo? Perché sia sulla mazza c'è scritto Shamor e sia su Shabbat il Kiddush c'è scritto Shamor e Shamor è legato sia per gli uomini che per le donne, magari ve lo rispiegherò un'altra volta. Ok, qualche altra domanda?
Volevo sapere un'altra cosa, Rav. Io mi ricordavo che qua si metteva anche il fegato dentro il seder, ma è un'usanza tripolina oppure era una cosa che si deve fare?
Non c'è scritto nei libri dell'Halakha o nella Gadà, quindi immagino che sia un'usanza.
Ah, ecco, un minag, ho
Ma si
capito.
tiene sul tavolo e basta o si fa qualcosa col
Sì,
fegato?
no, quando si mangiava la seconda sera si mangiava allora si mangiava anche un pezzo di fegato, anche addirittura c'era Tripoli anche i polmoni una volta, non so adesso no, però il fegato me lo ricordo benissimo.
Si mette sulla chiara?
Si mette dentro con la carta stagnola, tutto girato, naturalmente simbolico, non era per mangiarlo, era tutto simbolo.
Infatti, Zeroa non si mangia. Zeroa è l'unica cosa della Chiara del Seder che non si mangia.
Posso fare una domanda? Mi scuso. Allora, io mi ricordo che noi facevamo sempre quella cosa di... mi sono ricordata ieri per la lezione del lavoro a Ghetti, e appunto ho parlato di questo, che facevamo la cosa degli awanabit, che si andava alla porta con il lume o con la candela o il condottiere, che... Boh, eccetera. Poi non l'abbiamo più chiesto, ma io quando la ragazzina ha detto mi sono ricordata. Allora, mi sono ricordata vagamente che la facevamo, perché volevo chiedere se mi puoi ricordare qualcosa, mi puoi dire se fa alla fine del passo, mi sembra.
Sì, prima di leggere l'Alel, quindi dopo il terzo bicchiere, dopo il Birkat Hamazon, ci si alza, si apre la porta di casa e si leggono dei versetti e si usa farlo con due candele, quando non è Shabbat, chiaramente.
Allora, perché due candele? Lei parlava di una
No,
candela.
non lo so, non lo so. Non lo so se per forza, sono tradizioni. Se uno va
Ah,
senza la candela va bene lo stesso. Di Shabbat chiaramente senza la candela.
a che cosa, okay, a che cosa è legato? A che cosa significa? E per Eliana di...
Si dice che si apre la porta Eliyahu HaNavi. Perché? Perché noi abbiamo in realtà non quattro bicchieri, abbiamo cinque bicchieri, ma il quinto bicchiere non lo beviamo. Si mette sul tavolo un quinto bicchiere e quello non si beve. Perché? Perché i Chachamim non erano sicuri se il quinto bicchiere andava anche bevuto, perché non abbiamo quattro linguaggi di redenzione, ne abbiamo cinque, ma sul quinto c'era una discussione. Quindi cosa si fa? Si dice che questo è il bicchiere di Eliyahu HaNavi, si mette sul tavolo e si dice: quando Eliyahu HaNavi arriva, ci dà tutte le risposte delle domande che non sapevamo, il Talmud è pieno di domande a cui non si è arrivata una risposta definitiva e si dice Eliyahu HaNavi ci risponderà. Allora, noi mettiamo il bicchiere sul tavolo del seder, diciamo Eliyahu HaNavi, vieni e rispondi. Dobbiamo bere il quinto o non dobbiamo bere il quinto? Per questo che si chiama il bicchiere di Eliyahu HaNavi. Questo è il motivo per il quale poi ci si alza e si apre la porta per Eliyahu HaNavi. Ma in realtà è un momento molto speciale. Quando si apre la porta è uno dei momenti in cui si ricevono tutte le berachot, quindi è un momento molto speciale. Dovete sapere che Yaakov Avinu, e quindi tutto il popolo ebraico, la prima volta che Yaakov Avinu perché Yitzhak ha avuto due figli, Esav e Yaakov. Esav ha preso le benedizioni. Che giorno era? Era la vigilia di Pesach. Infatti, Yitzhak gli ha chiesto di portargli due agnelli. Perché due agnelli? Yitzhak aveva bisogno di due agnelli. No, era perché era il 14 di Nisan. Uno era per mangiare la carne per Yom Tov, e il secondo era il Korban Pesach. E quindi stasera e domani è il giorno in cui Yaakov Avinu ha ricevuto le benedizioni da suo padre Yitzhak. Per questo motivo noi sappiamo che da generazione in generazione fino a questo giorno, la sera del Seder è la sera in cui noi riceviamo tutte le benedizioni. L'ultima cosa che volevo dirvi è che si mangia l'uovo, secondo molte tradizioni, all'inizio del pasto. Perché è importante mangiare l'uovo? Perché ci ricorda il Korban Chagigah. Il Korban Chagigah è un sacrificio che si portava ogni volta che si andava al Bet HaMikdash per i Shalosh Regalim, a Yom Tov. E noi lo ricordiamo questo sacrificio col Korban Chagigah, scusate, del Korban Chagigah con l'uovo, perché l'uovo in aramaico si chiama Beah, si dice così in aramaico, e che l'altro significato di questa parola in aramaico è volontà. Che è stata la volontà di Hashem di farci uscire dall'Egitto, che è stata la volontà di Hashem di sceglierci come popolo, che è stata la volontà di Hashem di darci la Torah, che è stata la volontà di Hashem di portarci in Eretz Israel. Quindi con questa Beah, con questo uovo che in aramaico si chiama così, noi ricordiamo ad HaKadosh Baruch Hu che sei stato tu a scegliere noi, a dare a noi la Torah, a portarci in Eretz Israel, e quindi vogliamo ritornare in Eretz Israel non con un uovo, ma con un vero sacrificio, il Korban Chagigah. L'ultima cosa che impariamo, sempre legato all'idea di Rabbi Akiva, molto bello, che la differenza da tutti gli altri cibi, che quando tu vuoi mangiarli e sono duri, li devi cuocere per smollarli, l'uovo ha la caratteristica esattamente opposta. L'uovo è molle e quando tu lo cuoci diventa duro. E questo per ricordarci sempre quello che dice la Haggadah, in ogni generazione ci vogliono aggredire, ci vogliono prendere, ci vogliono cuocere, ci vogliono fare tanto del male, e noi, a differenza di tutte le altre nazioni, invece di sfasciarci, invece di nasconderci, invece di dire è un problema essere romano, non sono più romano, è un problema essere greco, non sono più greco, è un problema essere babilonese, non sono più babilonese, tutti i nostri nemici sono spariti perché appena sono stati minacciati hanno cambiato identità e noi invece siamo diversi da tutte le altre nazioni. Più vogliono aggredirci, più vogliono farci del male, e più noi come l'uovo diventiamo sempre più forti e sempre più duri. E questa è una
Ah,
delle.
volevo chiedere una cosa. Il Rebbe faceva il seder da solo, è vero?
No.
Ah, non lo faceva da solo.
Lo faceva a casa del suo suocero, perché così era all'inizio, che era al tavolo del suo suocero, e poi quando il suo suocero non c'era più, continuava a sedersi allo stesso posto. Il posto dello suocero era sempre lì, con la sedia del Rebbe precedente, con il suo piatto e tutto quanto, e addirittura una volta il Rebbe ha detto: non capisco come non vedete che il Rebbe è seduto qui con noi. Per dire che dai tzaddikim non cambia nulla, tutto rimane uguale. Ho vicino a me, volevo spiegarvi una cosa importante. Vi rubo un minuto. Una cosa più difficile alla sera del sedere è quella di bere i quattro bicchieri, che sono obbligatori. Ora, il nostro problema è che noi beviamo nel bicchiere di Kiddush, beviamo tanto vino che non siamo obbligati a berlo. Noi dobbiamo bere 86 cc di vino per 4 volte, non è tanto. Allora, io ho qua 2 esempi. Ho un bicchiere che è da 100 cc, vedete com'è piccolino? Questi sono i bicchieri da usare la sera del seder. Ora, non siamo, se siamo lontani da un negozio di Giudaica e non possiamo comprarlo, possiamo usare questi, che sono di plastica. Non andrebbe usato quelli di plastica monouso, questi sono riutilizzabili, sono di plastica da 100 cc. Non beviamo 4 bicchieri dei bicchieri del Kiddush, i bicchieroni grandi, perché non ce la facciamo, poi stiamo male, non finiamo e non abbiamo fatto la mitzvah, che è molto importante. L'ideale è quello di berlo completamente, perché? Perché poi non posso aggiungere sul vino della prima benedizione altro vino e fare un'altra benedizione, quindi devo berlo completamente. Sono 4 bicchieri a sé, sono diversi uno dall'altro, sono diverse le benedizioni che riceviamo. Sono diverse le benedizioni che facciamo, l'influenza che riceviamo, quindi sono diversi completamente uno dall'altro. Non facciamo l'errore di berne un po' e poi aggiungere. Il minimo che dobbiamo bere è 86 cc, e il minimo che dobbiamo bere è più della metà del bicchiere, se sono grandi. Ma facciamo una cosa fatta bene: compriamo i bicchieri piccoli. Chi è a Yerushalayim o vicino a un negozio di Giudaica, si compri, non costa tantissimo, è d'argento, ma non costano più di tanto. Costerà 200 shekel, non di più. Altrimenti andiamo a un negozio e compriamo questi qui per fare la mitzvah come va fatta. Abbiamo bisogno di tante berachot in questo periodo e quindi abbiamo bisogno di 4 bicchieri interi da bere, e per farlo in modo giusto facciamolo con questi bicchieri qua. Be'ezrat Hashem possiamo sentire quest'anno le notizie che gli ostaggi sono a casa, che i nemici non sono più nemici, che Jerusalem non è più una spianata, e che
Scusa, volevo fare una domanda, si può?
certo.
Allora, volevo sapere se uno non riesce a bere quattro bicchieri, può aggiungere il succo di uva al vino che ha messo nel
Chi non riesce
bicchiere?
a bere il vino può bere il succo d'uva.
Ah, ecco, può aggiungere, diciamo, può mischiare anche volendo.
Si può mischiare anche un po' di acqua, perché c'è un pochino di acqua che si può aggiungere, non
Ah, ecco.
chiaramente. Chi non può bere così tanto. C'è gente che beve vino, non ha nessun problema di bere 4 bicchieri di vino, c'è gente che fa fatica. Si racconta di uno dei Chachamim del Talmud che andava in giro con una fascia intorno alla testa fino alla festa di Shavuot, talmente gli faceva male la testa la sera del Seder dopo aver bevuto 4 bicchieri. Per settimane e settimane soffriva di emicranie per i 4 bicchieri che ha bevuto, ma tutti gli anni beveva i 4 bicchieri. Sono in.
Grazie.
Posso fare una domanda?
Sì.
Ma vino solo rosso si può anche mettere vino bianco?
Ideale il vino rosso perché ricorda il sangue dei bambini, eccetera, eccetera.
Ok,
Se
grazie.
non abbiamo il vino rosso, si può usare il vino bianco, specialmente nel periodo in cui, come vi avevo raccontato in una lezione, che ci sono state queste persecuzioni del fatto che noi usavamo il sangue dei bambini. Allora hanno smesso per un periodo di usare il vino rosso,
Ok, grazie.
che non si inventassero qualcos'altro. Però se c'è il vino rosso e si può bere più facilmente, il vino rosso fa meno male che il vino bianco. Dovete sapere che ci sono molti più solfiti nel vino bianco che nel vino rosso. I solfiti non fanno bene. Nel vino rosso quasi non ci sono, quindi è più facile da bere. D'accordo? Pesach, Kasher Vesameach a tutti quanti, in buona salute.